dicevo, è del tutto evidente che il nostro Costituente, quando ha scritto i diritti, ha pensato ai problemi grossi, cioè il fatto che la libertà personale protegga il nostro corpo da qualsiasi forma di aggressione è evidente, così come è evidente che la libertà di domicilio protegga il luogo dove viviamo, è evidente. Quelli sono proprio i nuclei iniziali, i nuclei forti della protezione. Però poi i problemi classificatori sono infiniti. L'esempio della valigia vi dava l'idea di come uno stesso oggetto cambi di ombrello protettivo, ecco l'ombrello che compare, a seconda che stia nella casa dell'articolo 13 perché me lo porto addosso, o stia sulla sedia di giù perché è lontano dal mio corpo. E uno dice, mi devi dire esattamente quanto deve distare perché possa cambiare status, non lo sa nessuno. Ma c'è un'altra questione, se io dico che la libertà personale copre la mia persona fisica e la protegge dall'arresto, dalla perquisizione, dall'ispezione, ho detto tutto? Non c'è altro che si possa mettere dentro nella libertà personale? La Corte Costituzionale è andata oltre e ha una giurisprudenza che ha legato sostanzialmente la libertà personale alla protezione della persona, non solo fisica, ma anche morale, da ogni forma di trattamento negativo. Vi faccio un esempio, perché ce l'ho qua. L'ammonizione, la sentenza del 56. Il signor Mazzotti Bruno ha soggettato l'ammonizione perché da un controllo eseguito la sera prima e nelle prime ore di quel giorno era risultato assente. Indicato come inadempiente alla prescrizione di non rincasare la sera più tardi di un'ora dopo l'Ave Maria. 56. Impartite lì con ordinanza di ammonizione il 1 febbraio del 55. Ecco, vedete, questo è uno strumento che esiste ancora, Pretore di Trieste, non stiamo parlando di un luogo oscuro. E il pretore di Trieste si domanda se questo sia in contrasto con la libertà personale. Dispone che ogni restrizione di libertà personale deve essere costretta nei termini dell'intervento delle autorità giudiziarie. Allora, che cosa è successo? È successo che questo signore era stato sospettato di fare una vita un po' losca, frequentava case di tolleranza, sale gioco, giro degli liberatori, scommesse clandestine, un giorno spendeva, offriva da bere a tutti, il giorno dopo era a raccattare elemosine. Allora il signor questore di Trieste lo chiama e gli dice: senta signor Micheli Bruno, io l'ammonisco, faccia una vita migliore, torni a casa la sera e dorma a casa sua, perché se no prenderò dei provvedimenti. Questo istituto esiste ancora, non crediate, anzi è un po' raffinato. E il questore è il capo della polizia, di conseguenza questo è un potere connesso all'obbligo della polizia e del questore come capo della pubblica sicurezza di tutelare l'ordine pubblico. Non vogliamo avere facinorosi in giro per le strade di notte, per cui torna a casa dopo la vacanza. Il pretore di Trieste solleva il dubbio che questa sia una norma che limita la libertà personale. E la Corte gli dà ragione. Qui vi ho sottolineato un sacco di cose che mettono in salto l'argomentazione. La libertà personale si presenta come diritto soggettivo perfetto nella misura in cui la Costituzione impedisce le autorità pubbliche e l'esercizio della potestà coercitiva personale. Correlativamente, in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato della sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti esattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia per fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne dia le ragioni. L'ammonizione ha portata sensibilmente limitatrice della libertà personale. È ispirata alla prevenzione dei delitti, e di questo bisognerà parlare, ma l'ammonizione, attraverso le disposizioni che ora la regolano, si risolve in una sorta di degradazione giuridica. Sottoposizione dell'individuo a una speciale sorveglianza, obblighi di fare e di non fare. E come tali si ritengono sottoposti alla tutela dell'articolo 13. Vedete, una cosa che risale alla prima giurisprudenza, ma che colpisce, perché qui non abbiamo nessun provvedimento della polizia che incida sul corpus, sull'habeas corpus. È una ammonizione dicendo: io ti avviso, se non ti comporti bene ti metto in castigo. Poi metto in castigo, vediamo che cosa significa. Ma già questo, dice la Corte Costituzionale, è violazione della libertà personale, perché comporta degradazione della persona. E la degradazione della persona è un giudizio negativo sulla persona, e questo non può compiersi senza le tutele della libertà personale, cioè attraverso un giudizio del giudice. Non può essere affidato alla polizia. È giustificabile perché è mirato alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza, bla bla bla, ma non può essere esercitato dalla polizia, perché la polizia finisce con esercitare funzioni che non le sono proprie di giudizio sulla persona, giudizio negativo della persona e degradazione della sua dignità. E voi capite che qui abbiamo improvvisamente tolto la parte protetta dell'ombrello che riguarda l'habeas corpus e inserito sotto l'ombrello una parte molto diversa, perché un giudizio negativo sulla persona, cosa che io faccio spesso agli esami, è tutelato dalla libertà personale solo perché la Corte la ricostruisce come protezione di un bene che è più vago, più ampio dell'habeas corpus, che è appunto la dignità. Contemporaneamente, più o meno negli stessi anni o poco dopo, 62, la Corte si occupa dei rilievi segnaletici. I rilievi segnaletici sono quelle cose che vediamo sempre fare nei film. Uno viene fermato, lo mettono vicino al metro, gli prendono l'altezza, poi gli dicono: si mette di profilo, ma che bel profilo, cioè si mette un altro profilo, e gli fanno delle fotografie. E poi gli prendono l'impronta digitale. Quindi prendono un dito e lo mettono nel tampone. Questo è un processo che tocca il corpo. Ti immobilizzano un dito, te lo mettono lì. Ma la Corte dice: no, questo non viola. Il signor Salvatore Ciciliello, però siamo già passati col nome prima e cognome dopo, bel progresso. Già diffidato, è una persona pericolosa, già diffidato del questore, per cui c'è una diffida, che è un provvedimento che incide sulla libertà personale, si rifiutava di sottoporsi ai rilievi segnaletici disposti nei suoi confronti dalla locale autorità di pubblica sicurezza. È di questo che lui si lamenta, non dei precedenti provvedimenti. E la Corte ci dice: i rilievi descritti, fotografici e antropometrici, possono richiedere talvolta complesse indagini che potrebbero incidere sulla libertà fisica o morale della persona. Si pensa ai casi non ciambellottici di fronte allo sviluppo della scienza e della tecnica, di rilievi che richiedessero prelievi di sangue o complesse indagini di ordine psicologico o psichiatrico. Campione DNA, Corte non aveva, ma già diceva ciambellottici. Non c'è non frequente, più frequentemente quei rilievi possono rendere necessari accertamenti, come nel caso in cui debbano essere compiuti su parti del corpo non esposte normalmente alla vista altrui. Per cui il fatto che gli accertamenti siano fatti su parti del corpo non esposte incide sulla fattispecie. Ma non è il caso dei rilievi fotografici e antropometrici, e sempre rilievi dattiloscopici, non importano menomazione della libertà personale, anche se essi possono talvolta richiedere una momentanea mobilizzazione della persona per descriverne o fotografarne o misurarne gli aspetti nelle parti normalmente esposte dalle tue viste, o richiede una momentanea costrizione tendente alla fissazione delle impronte digitali. Non consiste tanto nella momentaneità o nella levità dell'eventuale coercizione, dice la Corte, la differenza, ma perché i rilievi non importano una menomazione della libertà personale della persona pari a quella dell'arresto. Allora vedete qui, la Corte sta dicendo che l'ammonizione rientra nella tutela dell'articolo 13, anche se è un rapporto meramente orale tra una persona che sta da una parte del tavolo e uno che sta dall'altra, e quello dice stai attento, comportati bene, però è un giudizio negativo sulla persona e ne degrada la dignità e quindi incide sulla libertà personale. Mentre se io prendo di una persona le immagini normalmente esposte, per cui non gli dico si spogli e poi gli faccio delle foto, è l'altezza, il viso, il profilo e poi la momentanea immobilizzazione per prendere le impronte, dice la Corte, questo invece, anche se sfiora il soma, il corpo, non incide sulla libertà personale. E cambiamo questo. Mettere dentro e mettere fuori dall'ombrello di protezione dell'articolo 21. Il che vuol dire che non ci sono altre protezioni, probabilmente. Non ci sono altri diritti che vengono incisi da questa pratica. L'invito a comparire, siamo nel 67, vediamo il fatto, poi il signor Elio Silvestri ha ritenuto, il Tribunale di Ascoli Piceno, solleva la questione della norma, il testo unico, che dice che chiunque, invitato dalle autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto, senza giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a 15 giorni e con l'ammenda fino a 4.000 lire, sono tutte cose, cifre di un altro tempo. Per cui è l'invito a comparire, l'ordine a comparire della pubblica sicurezza, e il giudice sospetta che sia violazione dell'articolo 21. La Corte dice di no. È lecito limitarsi a sanzionare la disobbedienza a un ordine legittimo dell'autorità. Alla base della legittimità della norma impugnata c'è infatti il dovere del cittadino di collaborare con l'autorità di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati. La facoltà riconosciuta alle autorità non può tramutarsi in arbitrio perché il provvedimento relativo, come costante giurisprudenza, non sfugge ai rimedi giurisdizionali che impediscono l'esercizio di quella facoltà fuori dai casi che attengono ai fini che la polizia è autorizzata a perseguire. Vedete, qui il discorso è che l'ordine dato dalla polizia a comparire non incide sulla libertà personale, anche se ti costringe ad andare alla polizia, ed è comunque giustificato perché è impugnabile. Qui c'è una giurisprudenza molto contorta sulla questione degli accertamenti per chi viene fermato dalla polizia in stato etilico o di altra specie, l'obbligo a sottostare agli accertamenti, soprattutto i prelievi di sangue, che sono fortemente invasivi, ma che nella lontana giurisprudenza della Corte ha evitato di dichiarare illegittimi. Sono tutte aree piuttosto vaghe, no? In cui la polizia esercita delle funzioni preventive più che repressive, per cui ti dice vieni che ti devo chiedere delle cose, tu non ti presenti e sei sanzionato, però puoi giustificare la tua non presenza e puoi impugnare la sanzione davanti al giudice, alla Corte di giudice. Non ci sono problemi per quanto riguarda la libertà personale. L'ultimo caso che vi volevo portare è quello della dei tifosi cretini, il problema del DASP. Per la convalida del provvedimento assunto dal questore di Macerata nei confronti di Enrico Alberto Pallorito, che è il cretino di turno, tenente l'ordine di comparire all'ufficio di polizia durante l'orario di svolgimento delle competizioni sportive, no? DASP, che è di due modi, questo è quello più intenso. In base alla legge il questore può emanare due distinti provvedimenti. L'uno consiste nel divieto di accesso ai luoghi delle competizioni agonistiche, non puoi andare allo stadio. E l'altro nell'ordine di comparire innanzi all'ufficio di polizia durante l'orario. È su questo che si pronuncia. Entrambi i provvedimenti incidono con carattere anche di particolare gravità su un bene, quale la libertà di circolazione, costituzionalmente garantito, altro ombrello, l'articolo 16, come vedremo, comprese le condizioni. Ma quello che ci interessa viene impugnata perché c'è una ingiustificata diversità di regime fra i due provvedimenti e la Corte risponde di no. Effetti tra loro differenti, atti ad incidere in grado diverso sulla libertà del soggetto destinatario e pertanto ragionevolmente differenziati anche nella disciplina dei rimedi. Il provvedimento che impone l'obbligo a comparire negli uffici viene a configurarsi come atto idoneo a incidere sulla libertà personale, imponendo la presenza negli uffici addetti controllo osservativo, altresì una restrizione alla libertà di movimento. Allora, mentre il divieto di andare allo stadio incide solo sulla libertà di movimento, l'obbligo di comparire in polizia e passare in polizia i 90 minuti della partita e invece incide sulla libertà personale. E quindi non è ragionevole che ci siano due discipline diverse, diversa ponderazione, diverse tutele e così via. Vedete come le fattispecie siano infinite, no? infinità dei casi che devono essere classificati e come la Corte, per classificarli, cerchi di dare un contenuto alla libertà personale che vada molto oltre a quello che è il bene protetto dalla testa della libertà. E questo, secondo me, è ben rappresentato, è meravigliosamente rappresentato dall'ombrello. È l'ombrello che vi spiega. L'ombrello perché cosa è fatto? Riflettiamo sull'ombrello, anzi, già che ci siamo, inventiamo l'ombrello. L'ombrello che cosa protegge? Tutto? E quindi? La testa. La testa. La testa qual è? Dell'habeas corpus, la persona fisica. Man mano che dalla testa allontaniamo con tutte queste fattispecie, dalla DASPO alla munizione, ai prelievi, eccetera, noi abbiamo tutele che vengono riconosciute e qualcuno, qui in qualche caso, tutele che transitano a un altro ombrello. Cioè, tra me e il mio zaino, che dista circa 15 metri, ci sono, come la poria di Zenone, infiniti punti. Ma in nessuno di questi punti siamo allo scoperto. Semplicemente in questo estremo c'è l'ombrello dell'habeas corpus, a quell'estremo c'è l'ombrello del domicilio. Ma in mezzo comunque esiste una tutela. Capite? Questo è la scoperta. E la scoperta è che questa tutela, anche nelle cose che riguardano il nostro corpo, scema man mano ci allontaniamo dalla testa, tanto è vero che quando ci prendono le impronte e prendono in mano il dito e lo mettono dentro, lo manipolano, lì inizia la corte e siamo fuori dall'ombrello, non c'è tutela. Questo è un altro caso interessante. Il domicilio. Allora noi siamo nella testa, il domicilio inteso come casa. Casa. Il massimo del bene protetto dall'articolo 14. Però, dice la giurisprudenza della Corte, stiamo attenti perché quello che facciamo a casa è un atto totalmente riservato che non può essere spiato. Però se lo facciamo vicino alla finestra vetrata, non lo è più. Per cui non è la casa protetta come bene, è la casa protetta come situazione complessa. Per cui, per esempio, se noi cominciamo vicino alla finestra, ci possono denunciare per atti osceni in luogo pubblico. È pubblico quell'atto, è come se noi lo facessimo in macchina senza vetri oscurati o senza i giornali. È tutto percepibile dallo sguardo. Se nella vetrina del negozio dove ci sono i manichini ci sono anche due che amoreggiano, lo fanno dentro un luogo che è privato domicilio e da cui hanno il diritto di escludere bla bla bla, ma lo stanno facendo dietro a un vetro, per cui non c'è lo ius excludendi alios, non c'è più. Tanto è vero che il bravo poliziotto che con questa macchinetta sta spiando il comportamento di quelli che sono sospettati di un orrendo crimine, per cui è autorizzato questo tipo di assunzione di prova, lo sta facendo legittimamente perché sta penetrando con lo sguardo o con un apparecchio che registra ciò che non è tutelato dallo sguardo e come tale non è domicilio. Non trovate fantastica questa cosa? Certo, se, non vi dico la giurisprudenza applicativa è una cosa da perderci la testa se volete capire che cos'è un negozio dal punto di vista della tutela del domicilio è veramente di intermatti, perché sicuramente il negozio è un domicilio, però non è che voi escludete i clienti entrano e escono, fino a un certo punto. Il magazzino diventa un po' più domicilio, ma poi diventa sicuramente un domicilio se in quel magazzino voi svolgete fasi della vostra vita privata. Ve maniate er panino. Ho schiacciato il riposino sulla balla delle carte della fotocopia. Diventa domicilio, tutela piena del domicilio, ma è lo stesso ambiente. In base all'ora di apertura, di chiusura, è una cosa di una complicazione unica. Qui si dice, voi siete in casa vostra potete fare quello che volete, però se non chiudete le tende, sono cavoli vostri, se chiudete le tende non c'è più problema. Per percepire i vostri comportamenti devono avere un mandato del giudice, bussare la porta, entrare e dire cosa stavate facendo? Noi. Se invece voi non chiudete le tende e quindi non escludete gli oculi degli altri, quel domicilio perde la sua riservatezza e si scopre che c'è un altro ombrello, però, che è l'articolo 15. Libertà di comunicazione. Cosa fanno loro due? Cosa si dicono loro due? Non può essere intercettato, perché è protetto da un altro ombrello. Per cui l'ombrello del domicilio cessa di fronte alla porta vetrata, cessa ma non cede del tutto, e poi abbiamo la tutela della comunicazione per quanto riguarda la ripresa non dei comportamenti, ma della comunicazione tra le persone. Perché allora lì si viola un altro bene, che è la libertà di corrispondenza. Capite com'è complicata la cosa? È complicata la cosa, poi adesso vedremo un po' come funziona. Sì, questa è l'immagine che vi spiega la mia teoria dei diritti, per casino. Cioè che se voi volete capire se vi piove in testa oppure no, e cioè se siete protetti da un ombrello oppure no, dovete accorrere delle tecniche che sono ben conosciute a chi vive in una città affollata con il vento. Per cui gli ombrelli si spostano, il vento taglia, ci sono esigenze in contrasto, il vento rappresenta altri interessi e introduce il tema delle elezioni di domani, cioè bilanciamento dei costi dei diritti. Non esistono diritti totalmente inviolabili. Questo la Corte l'ha detto 1200 volte. Nessun diritto nasce totalmente inviolabile. Ci sono sempre dei controinteressi, per cui da qualche parte piove. E di conseguenza l'ombrello non è una copertura integrale e non è una copertura stabile. Quanto copra l'ombrello dipende dagli altri ombrelli, dagli altri diritti. Perché anche per esempio l'esigenza di risparmio, la finanza è un interesse pubblico che può dare uno scossone all'ombrello. Lo vedremo. Lì si pone il problema anche del costo dei diritti, che sarà esattamente la lezione di domani. Buon appetito.